Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
E state ascoltando Mille cose da dire su Unigeradio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E sono molto felice che Paolo Piccardo sia qui oggi con me per dedicare una delle nostre puntate con digressioni e voli pindarici sul tema delle autobiografie. Ecco, soffermiamoci un attimo su questo genere, chiamiamolo così. Cos'è un'autobiografia? Beh, direte, facile, è la vita raccontata dal diretto interessato. Giusto, ma è anche qualcosa di più, secondo me. Prima di tutto comporta una grande dose di amor proprio, perché si parte dal presupposto che a qualcuno interessi leggere le proprie vicende. Ma può partire anche da una paura, da un timore, che può essere reale o simulato. Quello che altri, dopo la nostra morte, scrivano male, in modo capzioso o impreciso, la nostra vita. Questa è quantomeno una delle spiegazioni che viene addotta nell'esordio di una delle mie autobiografie preferite. E secondo me tra le autobiografie più interessanti che siano mai state scritte, quella di Vittorio Alfieri. Ma io non vi parlerò di lui oggi, perché se io comincio a parlare di Alfieri poi dedico tutta la puntata a lui e non faccio dire neanche una sillaba a Paolo, e non mi sembra educato, visto che oggi sono così felice che sia qua con me.
Vabbè, potrei prenderla come se fosse veramente una dimostrazione di gioia, che vuoi proprio a farmi ascoltare la tua voce, potrebbe essere questo.
Sì, però poi dopo un po' divento davvero tediosa, quindi mi autocensuro. E però vi invito ad andare a comprare o a prendere in biblioteca questo testo davvero immortale. E non resisto e vi leggo due frasi dell'introduzione davvero gustosissime, nel quale c'è un vero e proprio salto mortale narcisistico. Cito: il parlare e molto più lo scrivere di se stesso nasce, senza alcun dubbio, dal molto amor di se stesso. Io perciò ingenuamente confesso che allo stendere la mia propria vita inducevami, misto forse ad alcune altre ragioni, ma vi è più gagliarda di ogni altra, l'amore per me medesimo. Alla faccia della sincerità. Ecco, io non parlerò di Vittorio oggi, come ho già detto, e nemmeno di altre celeberrime autobiografie come quella di Sant'Agostino, vero e proprio monumento del pensiero occidentale. Non vi parlerò delle Confessions di Jean-Jacques Rousseau, delle Mie prigioni di Silvio Pellico e dei testi autobiografici davvero geniali del grandissimo Elias Canetti e di molti molti altri. Ma mi soffermerò prima di tutto su Burroughs, Edgar Rice Burroughs, non William, che invece fu un autore pre-Beat. Ecco, non li confondiamo. Il nostro Edgar Rice, vissuto, tanto per avere qualche coordinata, tra il 1875 e il 1950, è niente meno che l'inventore del fortunatissimo ciclo di storie dedicate a Tarzan. Per intenderci, è colpa sua se abbiamo visto Christophe Lambert con quell'imbarazzante gonnellino perizoma nel film Greystoke. Prendiamocela con Edgar Rice, lo so che sono cattiva, ma ogni tanto ci vuole anche una bella risata. Ecco, il nostro Edgar Rice ebbe una vita assai movimentata. Fu un mediocre, se non pessimo, studente, fece una miriade di lavori nei quali fallì miseramente, prima di decidere di mettersi a scrivere per risollevare le finanze disastrate della propria famiglia e per scacciare l'idea ossessiva del suicidio. Tanto per fare una rapida carrellata, fu un cowboy, un venditore ambulante di caramelle, un poliziotto ferroviario, un cercatore d'oro, un negoziante di un drugstore, un contabile e anche un minatore. Ma non contento di questa sua vita non proprio da impiegato delle poste per 40 anni, stimolato dal suo editore che voleva qualche notizia per presentarlo al pubblico curioso, grandissimo lettore appunto dei vari cicli da lui ideati e soprattutto Tarzan, pensò bene di inventare una caterva di fandonie autobiografiche, prima dichiarando, e qui cito: «Mi spiace di non aver condotto un'esistenza più movimentata, in modo da poter offrire un cenno biografico più interessante, ma sono uno di quei tipi che hanno avuto poche avventure e che arrivano sempre quando l'incendio è ormai spento». E poi raccontando, state bene attenti, di essere nato e vissuto nella città proibita. A quanto pare suo padre era consigliere militare dell'imperatrice della Cina. Tornato in USA, fu rapito dagli zingari, con i quali stette 3 anni, finché non uccise il re degli zingari e fuggì per diventare un campione di pugilato a Yale. Annoiatosi di questa attività, si arruola nel 7° Cavalleria. Il mio primo servizio attivo fu con Custer nella battaglia del Little Bighorn, di cui fui l'unico superstite. Ma non finisce qui. Partecipa anche a una spedizione in Africa per andare alla ricerca del dottor Livingstone. È catturato ovviamente dai cannibali e tenuto prigioniero per 3 anni. Questa trinità, questo tre, ritorna ossessivamente nelle sue bugie. E durante questo periodo pare che apprenda anche il linguaggio di una tribù di grosse scimmie, quindi impara addirittura a parlare con gli animali. Riesce finalmente in modo rocambolesco a fuggire e si imbarca come marinaio su un veliero diretto in Cina. Però fa naufragio al largo delle coste dell'Asia e alla fine, dopo varie peripezie, riesce a raggiungere la Russia, dove si arruola di nuovo nella cavalleria imperiale e dopo un anno ha la fortuna di uccidere un anarchico mentre tentava di assassinare lo zar. E per questo servizio viene nominato capitano aggregato alla Guardia del Corpo Imperiale. Ma intanto conosce sua moglie, non si sa bene come, e dopo poco che si sono sposati capita l'ennesimo colpo di fortuna. Muore un nonno lasciandogli 8 milioni di dollari. E qui cito ancora: «Decidemmo di andare a vivere in America, dove mi misi a scrivere tanto per passare il tempo. Ho 11 bambini, 17 nipoti e 3 pronipoti. Ho assaporato le gioie della gloria, ma la mia più grande felicità la trovo quando sono solo con il mio violino». Ecco, purtroppo io non posso andare avanti, ma gli episodi sono davvero sapidissimi e si moltiplicano. Questo mi sembra un esempio emblematico di come autobiografia e bugia vadano spesso e volentieri a braccetto. E oserò aggiungere che alcuni autori si sono serviti dell'autobiografia per raddrizzare, non so quanto consciamente, la percezione della propria esistenza. Ma qui mi taccio e passo la parola a Paolo, che invece ci parlerà di un personaggio molto particolare, che però secondo me di bugie ne ha dette un po' meno del nostro Burroughs.
Allora, dipende dai punti di vista, devo dirlo, perché per alcuni anche lui di bugie ne ha dette. Infatti c'è un, diciamo, un personaggio che è chiave nella nostra vita anche di oggi, che è Thomas Edison, che sosteneva che il personaggio di cui voglio parlare io stasera, di cui abbiamo già parlato anche in passato, raccontasse moltissime fandonie e soprattutto si vantasse di cose che non erano vere. Al punto che Edison lavorò per dimostrare la mancanza di veridicità di quanto il personaggio a cui io tengo faceva riferimento. Non ti sto a raccontare i dettagli, anche se fa parte della sua vita, ma introduco subito questo personaggio, questo scienziato, ingegnere, inventore, che si chiama Nikola Tesla. Nikola Tesla scrive in inglese perché era un poliglotte, è un uomo che ha saputo veramente usare il suo ingegno al massimo e gestiva così bene l'inglese da decidere di scrivere la propria biografia, quando viveva ormai negli Stati Uniti, nella lingua del posto in cui viveva. e intitola la sua autobiografia My Inventions, le mie invenzioni. E lì lui racconterà sia il suo punto di vista su quello che potrebbe essere il potenziale di una grande mente umana messa a disposizione della conoscenza, sia quelle che sono passo passo le sue invenzioni, quindi le cose che lui veramente ha scoperto. A livello di vita rocambolesca direi che anche lui non si è fatto mancare un granché, ha avuto tutto quello che possiamo immaginare e ha potuto addirittura raccontare tanto quelle che sono le cose che lo hanno colpito fin dall'inizio, nel capitolo in cui parla della sua prima vita, My Early Life, in cui dice per esempio che un evento straordinario come quello di fare il bagno vicino a un pontile di legno durante una burrasca, una tempesta, ha fatto sì che un fulmine cadesse proprio sopra il pontile sotto cui lui si stava riparando e che questo gli cambiò completamente la vita, perché gli fece capire che doveva studiare il fulmine, doveva studiare tutto quello che era legato all'elettricità. E da Tesla infatti arrivano poi scoperte che a noi oggi rendono la vita facile, tra cui anche la possibilità di parlarci io e te, registrare e far sentire ai nostri ascoltatori quello che noi raccontiamo. Ma io invito veramente le persone a cercare una buona traduzione, ne esistono diverse, di My Inventions, e di leggerlo. E di leggerlo non con lo sguardo di chi vuole scoprire qualcosa oppure di chi vuole imparare qualcosa di fisica, di chimica o di elettronica o di elettromagnetismo, ma proprio leggerlo come se fosse un romanzo d'avventura, perché secondo me potrebbe entrare veramente nella letteratura. Tanto per dirti, il sesto capitolo si intitola L'arte dei teleautomatics, che lui chiama così, che sono tutto quello che noi possiamo telecomandare da lontano. Va bene? Ma scrive nel mille...
Cioè la nostra vita di oggi.
Esatto, esatto. Soltanto che lui lo scrive, e diciamo, in un periodo che non è proprio oggi, ma è di quasi un secolo fa, o forse un poco più di un secolo fa lo scrive questo. Quindi non c'erano ancora le cose che descrive, e lui le inventa. E una frase vorrei citare da quello che lui dice, perché guarda il caso, no? Tu hai parlato di qualcuno che dice io parlo di questo perché sono molto interessato a me stesso. Lui comincia invece il suo libro, le sue prime parole sono: lo sviluppo progressivo dell'uomo si basa vitalmente sulle sue invenzioni, perché queste sono il prodotto più importante del suo cervello creativo. Quindi lui non parla di sé, ma parla dell'umanità, e parla del cervello dell'umanità, che lui intende come una sorta di cervello collettivo, di conoscenza collettiva. E dice che più noi siamo capaci di gestire la nostra mente, più noi siamo capaci di gestire anche il mondo materiale, e quindi di raccogliere le forze della natura per i bisogni umani. E poiché questa difficoltà è quello che proprio spinge l'inventore a fare quello che vuole, inventore che spesso viene misunderstood and unrewarded, quindi poco o per nulla compreso e soprattutto pagato male, ok? Ma che trova un'ampia compensazione nel piacere della scoperta, di incrementare la conoscenza e di essere una persona capace di far parte di quella classe privilegiata senza cui la specie umana probabilmente sarebbe già perita molti secoli fa. Queste sono le parole del suo primo paragrafo. Quindi
molto
direi che è una persona che non mette se stesso al centro, ma mette, sì, questo potrebbe essere visto da alcuni come un problema, mette l'essere umano, l'umanità al centro. E lui parla di humankind, quindi fa proprio un discorso che è complessivo e inclusivo, no? Mette tutti all'interno e ovviamente spiega come anche per lui si tratti di... nel secondo paragrafo lui dice speaking for myself, quindi se parlo per me, io ho già avuto più che appieno la squisita gioia di poter fare questo tipo di lavoro, perché per così tanti anni nella mia vita ho potuto godere del piacere di inventare e di contribuire con le mie invenzioni alla crescita dell'umanità. Io penso che soltanto che questo potrebbe essere già frutto di menzione speciale.
sì, perché personalità in grado di non mettersi per forza al centro e non malata di protagonismo e di ego, anche se ne aveva ben donde, ecco, di argomenti da inserire nella sua faretra. Ecco, dopo un riferimento a uno scienziato, torniamo nell'ambito letterario e torniamo anche indietro di qualche secolo e ritorniamo invece nella zona dell'ego più smisurato, perché io vi parlerò brevemente di Benvenuto Cellini. Quindi siamo ovviamente nel Cinquecento pieno, perché nasce proprio nel 1500 e muore nel 71, mi pare, quindi lo percorre per gran parte questo secolo straordinario in Italia e non solo, e pensiamo ovviamente alla sua straordinaria autobiografia dal titolo lunghissimo, e noi lo contraiamo in La vita, dalla quale emerge la personalità di un artista geniale, di un uomo fumantino e rissoso, quasi un Caravaggio, diciamo ante litteram per tantissimi aspetti, un valoroso combattente, questo va detto, ricordiamo che tra le altre cose si batté come un leone durante il sacco di Roma del 1527, fu amante appassionatissimo di entrambi i sessi, era, diremmo oggi, bisessuale. E fu anche più volte denunciato per sodomia e per violenza sessuale su giovinetti. Sottolineo che si veniva denunciati per sodomia sia maschile che femminile, cioè se si riusciva a dimostrare che si aveva praticato la sodomia anche con una donna, era argomento comunque di denuncia ai tempi. Anche se era consenziente, intendo, ovviamente, se no è comunque violenza. Ecco, nella sua biografia ritroviamo esorcismi, evasioni da prigioni, e qui ovviamente a tutti viene in mente Casanova che scappa sui tetti fuggendo dai piombi, e ben tre omicidi. La vita è sicuramente infarcita di iperboli e di trabocchetti narcisistici. Abbiamo veramente a che fare con una personalità abnorme. Ma ragazzi, che stile! La lingua fiorentina usata è straordinaria nella sua spontaneità e anche in qualche senso dimentica di alcune regole grammaticali, e lo stile ne giova parecchio. Inoltre è anche un documento straordinario sulla società del tempo, molto dettagliato per certi aspetti che ci fanno un po' sbirciare questo periodo tanto descritto, tanto amato e raccontato nei saggi, e che qui invece si espone con tutto il suo bello e anche tutto il suo brutto. Insomma, io direi un libro da leggere, da rileggere, un pezzettino alla volta. Ecco, la lettura continuata può risultare un po' pesantuccia, sono io la prima a sottolinearlo, però a spizzichi e bocconi è davvero godibilissimo. Ma adesso parliamo di un altro tipo di biografia, però abbiamo parlato di biografie in prosa, ma uno può anche raccontare di sé attraverso i versi, la poesia.
È vero, è assolutamente vero. Permettimi, prima di entrare in questa parte della nostra trasmissione, però di dire che Benvenuto Cellini l'ho letta anch'io, la biografia, non con lo sguardo letterario, ma con lo sguardo scientifico del metallurgista. Perché lui racconta anche di come produce le proprie opere a volte. E quindi è molto interessante da questo punto di vista.
Sì. Per te poi, in modo particolare, perché tu capirai alcuni risvolti che ovviamente noi profani possiamo solo imparare così, ma non capiamo nella loro profondità.
E capisco anche quando se la tira dicendo di fare cose che poi uno dice, ma aspetta un attimo, hai un po' esagerato qua.
Sì, diciamo che era un virtuoso dell'esagerazione in tutti i campi.
Assolutamente, è vero, è vero. Però devo dire che sì, io ce l'ho, ho due libri, e uno lo lascio agli studenti perché lo possano utilizzare e studiare quando devono cercare di capire come risolvere alcuni problemi dal punto di vista tecnico per la realizzazione di piccole opere o anche opere un pochino più consistenti in lega. Quindi mettiamo anche una parte non propriamente solo letteraria, ma anche scientifica. E ovviamente uno deve passare un po' a lato, in questo caso, di tutto quello che sono le storie gossipare che lui mette dentro, ma fanno parte del personaggio, insomma, nessuno si stupisce di questo. Allora, io posso fare una citazione in francese? Me lo permetti, Milena?
Sì, io te lo permetto, però poi devi tradurla. Perché non tutti i nostri ascoltatori masticano il francese,
va bene,
credo.
Questi sono i primi versi di una biografia scritta in versi, ok? Ce sont des textes écrits depuis l'hôpital psychiatrique. Ce sont des textes qui parlent de ce qu'il se passe dans la tête. Ça parle des micro-ondes, des fleurs, des poulets rôtis. Ça parle de regarder les chevreuils courir à l'aube. Ça parle des femmes. Ça parle de quand on aime trop fort. Ça parle de quand on n'a pas pu dire au revoir. De quand la forêt s'est fait manger. Ça parle de l'incendie et de l'inondation qui l'éteint. Ça parle des catastrophes naturelles qui se répondent, celles à l'intérieur de soi. Sono testi scritti dall'ospedale psichiatrico. Sono testi che parlano di quello che accade nella testa. Parla di microonde, di fiori, di pollo arrosto, parla di guardare i caprioli correre all'alba, parla di donne, parla di quando si ama troppo forte, parla di quando non si è potuto dire arrivederci, di quando la foresta si fa mangiare, parla dell'incendio e dell'inondazione che lo spegne, parla delle catastrofi naturali che si rispondono, quelle all'interno di noi stessi. Io
bellissimo.
Potrei fermarmi qua, però dobbiamo
sì.
dobbiamo dire
parlaci
chi è.
Parlaci di lei.
Esatto. Allora, questo è un libro, purtroppo esiste solo in francese, quindi la traduzione che ho fatto l'ho fatta adesso al volo leggendo, ma è del 2021, è un libretto piccolo, Feu mange forêt, il fuoco senza articoli, fuoco mangia foresta, scritto da Clémentine Pons ed pubblicato in Francia come prima edizione da Edition Blast. Io l'ho trovato per caso in una libreria quando ero a Bordeaux qualche tempo fa. L'ho preso perché quello che faccio quando... Io non so come tu scelga i libri di poesia, a parte quelli che già conosci come autore. Quando vuoi scoprire qualcosa di nuovo, io vado e prendo un libro che lì per lì sembra che mi stia chiamando e lo apro a metà e leggo alcuni versi. Se i versi mi parlano, compro il libro e poi scoprirò se davvero mi piace o no. E così ho fatto con questo. E devo dire che è stato un poema, un vero poema, che parla di Clémentine, quindi parla di lei, quando dopo una crisi amorosa, una storia d'amore finita male, decide di suicidarsi. Ma lei decide di suicidarsi, ma non di suicidarsi, lei va alle urgences, quindi una sorta di pronto soccorso di ospedale psichiatrico, ci va in autobus, e lo descrive questo nel suo poema, dicendo perché lei fa troppa fatica a cercare di vivere e si rende conto che l'unico modo è poter andare da loro, quindi è una richiesta di aiuto senza che ci sia l'espressione di richiedere davvero aiuto. Quando è lì comincia a vivere la vita all'interno e lo descrive in versi, descrive le persone che incontra, descrive le esperienze che fa, descrive tutto quello che accade intorno a lei fino all'evoluzione che lei ha, ma che si sente l'evoluzione leggendola. Per me è stata una lettura estremamente intensa, una lettura che proprio mi ha portato a sentire la scelta delle parole, le ripetizioni, come nei primi versi, spesso ha queste ripetizioni, gli elenchi, che è un po' quello che succede quando, immaginiamo quando siamo stati chiusi in casa per una malattia, per un'esigenza, e quindi abbiamo cominciato a ripetere i gesti e quindi a cercare di fare l'elenco delle cose che avevamo intorno, quello che leggevamo, quello che incontravamo. Questi elenchi però non sono mai pesanti, non sono mai noiosi, sono come delle onde del mare che vanno e vengono e che ci permettono di navigare sulla loro cresta, per andare all'interno della vita e dei pensieri di Clémentine e delle persone che lei incontra via via in questo percorso. Per me è stata una scoperta meravigliosa e devo dire che sto pensando seriamente di scrivere alla casa editrice perché possa far avere a Clémentine quello che ho sentito, insomma, poter raccontare come queste parole mi abbiano toccato. E posso veramente dire, mi piacerebbe che qualcuno fosse in grado di tradurre questo poemetto per poterlo far apprezzare anche a chi non ha la conoscenza della lingua francese, perché fa parte di quelle piccole opere che magari possono passare anche sottotono, sottotraccia, non sono viste, ma che quando vengono lette cambiano veramente la prospettiva nel vedere i vari fenomeni intorno a noi. E quando dico fenomeni non intendo soltanto gli eventi, ma anche quelli che si ritengono dei fenomeni, come il nostro Cellini, come, ok? Cioè quelli che dicono, io ho fatto una vita così. Lei è una persona semplice, è una ragazza semplice, ma che scrive in un modo che ti lascia senza fiato.
E poi ragionavo sul fatto che siamo partiti dal suicidio per arrivare al suicidio, o quantomeno l'immagine, l'idea del suicidio. Abbiamo detto che Burroughs si mette a scrivere per scacciare questa ossessione di ammazzarsi, perché gli è sempre andato tutto male, ha fallito in ogni ambito della sua vita, non lo fa, scrive e diventa uno degli scrittori più famosi e più ricchi d'America, questo va detto, va sottolineato, nel bene o nel male, al netto di Christophe Lambert e tutto il resto e tutti gli scherzi che possiamo fare. E con Clémentine si ha qualcosa in realtà di simile. Lei capisce che è in crisi, balena nella sua testa l'idea del suicidio e poi questo si trasforma in un poemetto che descrive appunto la propria autobiografia non per eventi ma per emozioni, che è un altro modo di parlare di sé. Quindi sono molto contenta che pur non essendoci messi d'accordo ci sia questo filo rosso e anche questa circolarità all'interno di questa puntata. Però a me è venuto un certo languorino.
E ti capisco. Soprattutto che Clémentine parla molto di cibo in questa poesia, quindi varrebbe la pena che ci soffermassimo. Ma cosa prenderesti tu adesso?
Allora, io mi farei un aperitivo, sincero, perché ti direi cioccolata calda, ma devo ammettere di averla bevuta poco prima della nostra trasmissione, per darmi appunto un po' di zuccheri. E quindi adesso mi vergogno di fare un'altra merenda dolce, passerei all'aperitivo, ecco.
Va bene, posso portare un po' di focaccia al formaggio, farinata, cose del genere?
Questa però è cattiveria. Sai benissimo che io sono a Milano. Evocare certe cose a una persona cresciuta in Liguria e che poi è stata strappata e portata lontano dalla focaccia al formaggio è pura perfidia. Comunque
no, ma tu
perdono,
sai
dai.
Che, ma tu sai che io invece sarei pronto a saltare adesso sul primo cavallo alato per portartela in mantinente.
Va bene, allora ti aspetto, io stappo già una bottiglia.
Tu stappa una bottiglia che io arrivo, vado, la prendo calda dal forno, devo stare attento che non sgoccioli su Pegaso e arrivo.
Perfetto.
Però allora, diciamo, per loro che non possono godere di questo servizio rapido, cosa devono fare? Coloro che rimangono a casa.
Scriverci se vogliono a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire per fare domande, commenti, insultarci, incensarci, fare quello che vogliono.
Assolutamente, non vediamo l'ora di poter leggere e rispondere. Ora vado, dai che la focaccia è ancora calda e non voglio tardare.
Stappo la bolla, ciao!
Ciao ciao!